Per continuare a parlare di Stefano Pioli abbiamo in collegamento con noi una persona che lo ha conosciuto molto bene, che lo conosce molto bene, e è un piacere accoglierlo nella nostra trasmissione, Carlo Pallavicino. Ciao Carlo.
Carlo.
Ciao. Lorenzo, ma voglio provare a indovinare, è la voce di Ilaria Masini.
Sì,
che tu hai messo in un libro, caro Carlo, che io porto con il cuore.
Un grande libro.
In un momento drammatico.
Drammatico, però insomma un libro che racconta... Non solo la Fiorentina, sì, ma anche Firenze, soprattutto, sì. Firenze racconta.
Sì. Sì. E le lacrime dell'Ilaria Masini quando è fallita
Ilaria
la Fiorentina.
Masini che doveva fare la diretta, esatto, radiofonica, sì, e che invece non riusciva a farla perché la Fiorentina era appena fallita, quindi...
Sì. È vero,
siamo sì, tutti,
ma è un piacere, dicevo, accogliere la nostra trasmissione, sì, perché Pallavicino è un po' sparito dal mondo del calcio. Ieri parlavo, mi ha mandato un messaggio Stefano Taxi, nostro fedele ascoltatore, che mi chiedeva, non sapeva che ci sarebbe stato un collegamento con Carlo Pallavicino oggi, mi diceva: Carlo Pallavicino, dov'è finito? Perché non lo sento più?
E
io l'ho chiamato, ma avevo già fissato il collegamento.
Ecco, c'era bisogno di Stefano Taxi.
No, non c'era bisogno di lui, perché io l'avevo già fissato con te il collegamento, per cui è stata una pura casualità.
Stefano Taxi lo ricordo con grandissimo affetto, perché ti ricordi che ci chiamava?
Sì, sì, ma infatti mi ha mandato una serie di messaggi per ricordare anche certi quiz a cui lui aveva risposto con successo. Però voglio sentire adesso il tuo pensiero su Pioli. Stai facendo, immagino, il tifo per Pioli, allenatore della Fiorentina.
Beh, sì, certo. Tra parentesi, ti confesso che l'ho sentito un mesetto fa, sì, e io ormai sono fuori un po' da tutto.
Ecco, scusami, ricordiamo che tu sei stato l'agente di Pioli da calciatore della Fiorentina.
Sì, sì, e l'ho, devo confessare, l'ho anche instradato a fare l'allenatore, perché... Stefano, e allora io l'ho preso Stefano quando, non so quanti minuti hai di
quanti ne vuoi, per te quanti ne vuoi?
Mi sento molto di corsa, no. Comunque cerco di essere sintetico.
No, vai, prenditi tutto il tempo che vuoi.
Stefano l'ho preso pochi mesi dopo che si era infortunato nella semifinale Coppa UEFA col Werder Brema, e quindi era il periodo di convalescenza, abitava ancora in pieno centro vicino a Piazza Pitti, e quindi l'ho seguito fino alla fine della sua carriera, che peraltro fu abbastanza un po' triste, perché lui aveva fatto per di necessità virtù, dopo essere tornato e aver giocato molto bene, fra l'altro era anche retrocesso purtroppo con la Fiorentina, e questo gli aveva creato un grosso stress, tant'è che la settimana dopo la retrocessione mi sposavo e lui non venne dalla vergogna. Questa è una cosa che io ricordo sempre, come proprio per dimostrare come Pioli è una persona sensibile, seria e che ci tiene molto al suo lavoro. Proprio è uno che evidentemente avvertiva su di sé il senso di quella retrocessione, e quindi era molto, molto, molto triste, non se la sentiva di andare in giro a far festa. Detto questo, poi Pioli ha finito la carriera purtroppo in maniera non allegra, perché aveva questi problemi sempre fisici, ma in realtà lui aveva giocato un ultimo anno, se ricordi, nella Fiorentina di Ranieri.
Sì, sì, sì.
Da terzino, e devo dire era stato bravo, perché era stato spostato di ruolo per far giocare insieme a Marcio Santos e Malucci, se ricordo bene, e quindi lui insomma aveva fatto un gran sacrificio, ma a fine stagione si svincolava e fu lasciato andare, e quindi rimase con questo rammarico. Poi dopo poco smise di giocare e voleva fare l'allenatore, e quella è una vicenda abbastanza tipica di Stefano, perché io ovviamente eravamo in contatto e gli dissi: guarda, io posso provare a contattare Cinquini, che è a Bologna, che ti conosce, e anzi si deve far perdonare tra coloro che non lo tennero qualche anno prima insieme a Luna, e quindi andammo da Cinquini, che gli disse: la cosa che ti posso permettere è di andare a vedere gli allenamenti della primavera allenata da Sergio Buso. E francamente insomma non era proprio una proposta trionfale, però in realtà lui fu bravo, si mise tutto un inverno nel gelo di Corticella, dove si allenava la primavera del Bologna, a seguire gli allenamenti di Buso, scrivere sui taccuini tutti, perché Buso era peraltro un teorico fantastico del calcio, non a caso era chiamato la Treccani del calcio, e insomma per farla breve a fine anno Cinquini lo premiò mettendolo a allenare gli allievi della Bologna e vinse subito lo scudetto. E io l'ho accompagnato in quegli anni lì, e ricorderò sempre un episodio abbastanza curioso, che stavo trattando con Camilli del Grosseto, sì, il suo ingaggio, e si parlava di qualche decina di migliaia di euro, ben lungi da quelli che oggi prende, i soldi che oggi prende laggiù. E devo dire che io stavo cercando di alzare un po' il prezzo, ma Pioli aveva già firmato in bianco, perché questo dimostra che Stefano è una persona che non mette mai l'interesse economico o in qualche maniera qualunque tipo di cosa, ma lui veramente ha una passione per allenare tale, per cui pochi giorni fa, insomma, quando...
Ecco, un mesetto fa che cosa ti ha detto? Cosa vi siete detti?
No, quello che gli ho detto, dico, secondo me lì resisti poco, perché se ti conosco, sì, i soldi per te sono importanti, ma per te allenare, avere l'adrenalina, poter fare qualcosa in un campionato che non sia quello là, sicuramente durerai poco. E questo gliel'ho anche scritto, e quindi c'è la testimonianza che sì, avevo in questo caso indovinato. Sì. Se viene a Firenze sono felice, lo sono considerando che secondo me lui potrebbe andare a allenare anche squadre più importanti a Fiorentina, però ribadisco, è una persona che pur di allenare, di avere un progetto importante, è pronto a qualunque scelta, anche non la più interessante economicamente.
E in questo caso, insomma, c'è Firenze di mezzo, che per lui rappresenta la sua seconda città, possiamo dirlo, no? Dopo Parma, magari è proprio Firenze la città del cuore per lui.
Sì, sicuramente, e devo dire fra parentesi che lui e Borgonovo sono i due personaggi che io ho avuto il privilegio di poter conoscere bene, e che sono due persone che, se avessero potuto, avrebbero vissuto tutta la vita a Firenze.
Eh sì. Ilaria Masini, poi ci sono vari messaggi per Carlo Pallavicino.
Sì, no, mi chiedevo, visto che prima si parlava di chi potesse essere la figura, se venisse inserita, di un club manager di collegamento fra Pioli e i dirigenti, no? Per parlare delle questioni quotidiane, insomma, un club manager, visto che tu conosci molto bene anche la sensibilità di Firenze, però, insomma, per esempio, hai capito molto bene anche cosa rappresenta Lucarelli per Livorno. Cioè, chi potrebbe essere secondo te la persona giusta di cui potrebbe aver bisogno Pioli e di cui potrebbe aver bisogno anche la Fiorentina? Un uomo di fiducia.
Domandone. Il cuore direbbe Antognoni, però forse
no, ora, questo momento non è proprio l'ideale,
di relax maggiore. Sì, sì. No, allora diciamo, no,
se tu sai di un, non lo so, di una particolare vicinanza che lui ha con persone di Firenze o persone di fiducia, che, cioè, che possono essere veramente un po' amici, ma ovviamente anche professionalmente pronti appunto a fare
da collante
tra il gruppo
e la società.
Sì,
pensaci.
Ti confesso che ormai lui, avendo poi vissuto l'esperienza di qualche anno fa con i Della Valle, ha rinvigorito e ricreato nuovi rapporti a Firenze, quindi per me oggi andare a pensare a una figura che gli possa essere vicino in città, non lo so. Certo, un nome mi verrebbe in mente, ma non so se è il nome giusto. C'è una persona con cui lui era molto molto in contatto, era Renato Muso, però non so se è la figura da club manager. Ecco, ricordando i rapporti che lui aveva con certi personaggi, Muso erano molto molto legati, però torno a dire,
è un nome, Muso è un nome, anche se lo vedo ancora più come uomo di campo che non,
esatto. Però ci vuole un po' dirigenziale anche un uomo di campo, non lo so.
Sì, sì.
Però è un nome, cioè non è la bandiera, non è Antognoni, non, certo, è Prandelli che fa lo stesso. Ti dico perché sono arrivati un po' di nomi, certo, qui, certo, come proposte.
Ecco, dimmeli che mi diverti.
Sì, sì, Antognoni, Di Gennaro, Borca Valero, Badel.
Borca Valero è un bel nome, effettivamente.
Sì, sì, vabbè, è una curiosità poi successiva al capire come liberare Pioli dai 12 milioni e dal contratto con l'Al-Nasr. Cioè non è che questa è una piccolezza rispetto all'ostacolo principale.
Noi
però
dicevamo che
curiosità.
Servono pazienza, calma, diplomazia.
Sì, sì, ma tutte cose che io sono convinto che vedrai che Stefano una soluzione la trova. Ora ho letto che appunto deve fare sei mesi meno un giorno, no?
Per poter... Sì, lui si libererebbe il 2 di luglio.
Esatto,
per poter rientrare in Italia.
Un gran dramma. Sì. Possono fare delle call nel frattempo e vedere.
Sì, certo, sì, certo, sì, certo.
Anche perché il raduno sarebbe stato comunque fra il 12-14,
sì,
cioè metà,
sì,
luglio. È che non puoi arrivare con l'incertezza di non sapere fino a quella data.
No, certo. Ecco. Comunque devo dire che è un gran colpo per la Fiorentina, questo, perché non ci speravo in un nome come Pioli. Io mi aspettavo, devo dire la verità, ero curioso di vedere Baroni, ma solo per un fatto che un fiorentino in maglia viola Scusa, in panchina io non ricordi nei miei 60.
Guarda, ne parlavamo anche qui in redazione, in effetti, ed era stato difficile trovare un allenatore fiorentino alla Fiorentina. Lo sai chi mi è venuto in mente? Mario Mazzoni, anche se comunque c'è stato per pochissimo alla Fiorentina. L'unico.
Esatto. Mario Mazzoni fece la finale Coppa Italia, sì. Si dice però con
la formazione fatta da Carlo, ma si dice, non lo so.
Poi sette, 2 o 3 mesi, poi gli prese uno stress talmente, quando la Fiorentina stava per retrocedere 77-78, 2 o 3 mesi prima che arrivasse Chiappella, e tra Mazzone e Chiappella, sì. e però dallo stress smise dopo qualche partita perché era troppo coinvolto. Questo è un problema per un allenatore fiorentino, l'eccesso di coinvolgimento, però insomma... Sarei stato curioso di vedere un fiorentino
No, è vero.
Perché lui dice torno a casa e ora stacco, invece qua non staccherebbe praticamente mai.
Anche perché poi c'è chi dice Nemo profeta in patria, e quindi sarebbe stato ancora più difficile probabilmente per un fiorentino, per tutta la pressione che avrebbe potuto avvertire. C'è, caro Carlo, chi propone anche il nome di Moreno Roggi come club manager.
Guarda, Moreno è qui il mio vicino di casa, sì. e vive assorto tra gli ulivi e la realtà immobiliare. Vederlo oggi lavorare nel calcio gli faremo un torto, perché è talmente sereno e tranquillo che non lo vedo proprio. Però posso dire che è un bel nome Moreno, sì. Perché insomma, io poi devo ammettere che secondo me è stato inglorioso il modo in cui fu trattato a suo tempo Moreno, perché fu cacciato da Vittorio Cecchigori.
Proprio per il caso Baroni.
Che se vuoi un giorno li raccontiamo, perché sono abbastanza divertenti.
Vai, racconta, vai, racconta.
Vuole un'altra trasmissione.
Racconta quello che puoi raccontare, diciamo così, in 2 minuti.
No, ti dico solo che all'epoca alla Fiorentina c'era un consigliere che lavorava insieme a Vittorio Cecchigori, che aveva un figlio che si chiamava Bartolelli, il padre era talmente fissato che dovesse diventare il nuovo Battistuta della Fiorentina, che piano piano chi non lo faceva giocare o chi non lo inseriva in squadra, prima nella primavera, dalla quale furono fatti fuori fior di giocatori e di allenatori perché non veniva impiegato abbastanza, e quando poi entrò in prima squadra questo consigliori di Vittorio era talmente ossessivo nel voler spingere il figlio che alla fine ne fecero le spese un po' tutti, buon ultimo Moreno. Ovviamente Vittorio era molto influenzato da questo personaggio, per cui se il suo figlio non giocava cominciava a mettere dei pensieri nella testa di Vittorio, che poi alla fine andava a trovare dei motivi per cacciare tutti. Ha cacciato Caso in primavera, ha cacciato Lazzaroni perché appunto secondo lui non faceva giocare Battistuta, cosa non vera, ha cacciato Roggi, ha cacciato tanta gente proprio per questo motivo, per cui fu un periodo abbastanza stressante per chi lavorava nella Fiorentina. Secondo me Ilaria queste cose le sa, ormai le potrebbe anche confermare.
No, onestamente no, guarda.
Ascolta assorta, però.
Cioè, non so questi particolari.
Insomma, sono sempre interessanti da ascoltare. Invece c'è un altro nostro ascoltatore, Stefano, che ti chiede di portarci un altro colpo come portaste all'Inter, un nuovo Ronaldo. Ronaldo fenomeno, naturalmente.
Ma purtroppo per fortuna ho smesso.
Sei fra gli ulivi.
Sei fra gli ulivi come Moreno Roggi. Ti faremo un torto a chiedere di tornare al mondo del calcio.
Sì, sì, sicuramente, anche perché francamente quello di ora mi fa un po' paura. Ecco, devo dire, ho avuto una fortuna incredibile a poterci lavorare negli anni più belli del calcio italiano, e ora guarda che turbignon di procuratori ci hanno ormai anche gli allenatori, non si riesce più neanche a seguire chi è il procuratore di un allenatore, figuriamoci di un ragazzino, delle giovanili che cambiano procuratore dopo 2 o 3 mesi, no, mondo impossibile in questo momento.
Quindi hai fatto la tua scelta e non te ne penti?
Ve lo lascio tutto a voi.
Sì, perché oltre ai procuratori sono i mediatori che...
Sì, gli intermediari.
Ormai sono mediatori, esatto, quindi di sportivo non c'è più nulla. Sono felice comunque, volevo dirti Ilaria, che Lorenzo ha coronato un sogno che coltivava da una decina d'anni, perché già ai suoi tempi mi proponeva di fare una TV viola, ora ha fatto una radio viola.
No, non è che l'ho fatta io, però insomma ci sono dentro, però non è che l'ho fatta io, non mi voglio prendere i meriti.
Una radio e TV.
Questa è una radiovisione.
Una radiovisione, perfetto. Una radio, per cui ci siamo quasi, dai.
Sì, sì, ci siamo assolutamente. Senti, ci sono invece altri ascoltatori che ti chiedono di Paolo Sosa, perché ti venivano venire allo stadio insieme a lui spesso.
Sì, Paolo Sosa, tra l'altro credo sia assistito tuttora da Branchini, da quello che anzi è tornato con Branchini, quindi c'è questi tourbillon continui. E Paolo Sosa ci ha illusi in quel periodo lì, è stato un momento pazzesco. Poi ti ricordi c'era il dramma Mammana.
Sì, certo, certo, sembrava che senza di lui non si potesse fare a meno.
Non arrivò da primo in classifica. Poi che fine ha fatto Mammana? Non si sa, perché in quell'istante sembrava un Mammana o un morto.
Sì, insomma, non mi sembra che abbia cambiato il mondo del calcio, ecco. O comunque insomma,
esatto,
che
sia, no? Esatto.
Sì, prego, prego.
No, nulla, nulla. Comunque Paolo Sosa è un bel allenatore, è una persona con una testa e con una costanza non banali. Senti. Un uomo che, ricordiamoci, che è stato capace di dire no alla GEA a suo tempo, e per quello dovette lasciare la Juve, quindi non era un uomo certo flessibile.
No, volevo tornare a fare un'altra considerazione su Pioli, perché Pioli sembra essere una scelta indicata dal presidente commisso, quindi questo ci fa dire che evidentemente il numero uno della Fiorentina ha capito che ora serve un tecnico di spessore e non più una scommessa come è stato fatto fino a questo momento, puntando su Italiano, puntando su Palladino.
Sì, questo mi sembra molto importante, perché io sono convinto di una cosa: noi abbiamo adesso un allenatore che arriva a Firenze, se è Pioli, che può dettare delle condizioni, non è l'allenatore scommessa o perlomeno l'allenatore emergente che viene e segue quello che gli viene detto la campagna acquisti che gli viene proposta. Cioè, se Pioli viene a Firenze ci viene per avere con delle garanzie, perché torno a dire, secondo me, al di là che Pioli ha una voglia di allenare sempre che praticamente non lo fermi, è già a firmare i contratti, però in realtà lui oggi può pretendere una Fiorentina ambiziosa. Se sceglie la Fiorentina è perché la Fiorentina deve riuscire a pensare di fare un salto di qualità, altrimenti Pioli potrebbe anche aspettare e andare a lottare, andare a allenare squadre che lottano per obiettivi più prestigiosi, almeno sulla carta.
Sì. Emanuel Mammana è tornato a giocare nel Velez, ci ricorda un nostro ascoltatore preparatissimo come sempre. Le ultime considerazioni con Carlo Pallavicino, Ilaria?
No, ho sentito che Carlo è il primo che sento che non usa il condizionale sull'arrivo di Pioli, lui usa l'affermazione, cioè ora arriva Pioli, quindi mi chiedevo se tu avessi qualche indicazione in più, perché per noi ancora rimane, no, questo problema, questo ostacolo di liberarsi dalla rabbia.
No, sicuro, no. Io lo dico perché sono non vedo l'ora, ma in realtà posso immaginare, avendo letto, non è che ho alcuna informazione, avendo letto che, tra l'altro, torno a dire, lui, se ho capito bene, rinuncia a un sacco di soldi, prendo via,
per forza, sì, 12 milioni l'anno,
certo, verrebbe a prendere
contro
3 milioni a stagione.
Ecco, no, voglio dire, scelta non banale, insomma, quasi lucarelliana, vorrei dire.
Sì, in questo caso tenetevi i 9 milioni.
Tenetevi i 9 milioni, sì. Potresti scrivere un altro libro.
Tenetevi i 18 miliardi.
non banale. No, poi no. Sai come fa a finire, no? Che anche il famoso tenetevi il miliardo, alla fine, dopo un po', i libri li buttarono. Quando andò allo Shakhtar li tirarono in campo.
Senti Carlo, ma non so se vuoi rispondere anche a qualche altro messaggio un pochino più particolare, che riguarda anche il tuo passato da procuratore legato alla Fiorentina. Sei pronto per questo?
Ormai ci siamo.
Ah, bene, allora, in particolare tra gli altri Marco da Firenze chiede a Pallavicino come è andata con Montolivo, è andato via a parametro zero al Milan.
Vabbè, questa storia di cui io peraltro ho già parlato a suo tempo, fu una situazione non molto piacevole, legata alla dirigenza dell'epoca che non volle, e non si è mai capito il motivo, chiudere un contratto ormai rinnovato in tutto e per tutto per una differenza di 100.000 euro. E questo fu un qualcosa che lasciò molto da pensare da parte di Montolivo, perché disse: com'è possibile che qui sono il capitano, stiamo rinnovando, ormai 100.000 euro vanno e vengono, e su questo ci fu un'impuntatura. Poi su questa vicenda si inserì anche l'arrivo di De Agostino, che sì, dall'Udinese, che era nello stesso ruolo, quindi ci furono un po' di incomprensioni in quel periodo, e soprattutto c'era il periodo di grande disimpegno ormai di Della Valle, che poi dopo è ripartito per fortuna, ma in quell'istante lì, se ricordate, era l'anno, se non sbaglio, che era iniziato con Mihajlović,
sì.
Ed era un momento nel quale lo stesso Andrea Della Valle un giorno gli disse: noi più di così non possiamo fare, se te la senti di andare a giocare da altre parti ti capisco, e quindi si creò un clima in quell'istante per cui era difficile pensare a un futuro per lui nella Fiorentina. Poi insomma, diciamo che c'è stato un errore di comunicazione importante in quel periodo, perché secondo me non andava detto un anno prima che uno se ne andava, perché in realtà poi c'era un anno ancora da affrontare. E in compenso, in quell'estate ci fu anche una proposta per poter andare via da Firenze, non mi ricordo a quale squadra, e non si concretizzò, quindi insomma è finita malissimo, e personalmente è stata una cosa che mi ha molto molto addolorato, anche perché io mi ero un po', diciamo, coinvolto in questa vicenda pur non essendo il diretto interessato, perché chi lo seguiva, certo, era Branchini, e però mi sembrava che insomma ci fossero molti motivi per cui non era stato ben spiegata la situazione, e soprattutto sempre considerato molto lì una persona molto corretta, molto per bene, su oltre 200 calciatori che ho conosciuto è sicuramente una delle persone che stimo e rispetto umanamente più degli altri, quindi c'erano state molte poche cose giuste, e io personalmente l'ho vissuta molto male, perché poi ho ricevuto minacce, ho ricevuto varie cose che forse non mi meritavo, avendo Firenze, la Fiorentina e tutto quanto nel cuore.
Eh beh, certo, insomma, per il tuo legame strettissimo con la Fiorentina sicuramente non te meritavi. È una provocazione per Pallavicino, ovvero chiedere a Montolivo di fare il trade union tra Fiorentina e Pioli. Ora mi sembra un po' troppo questo, magari.
Non male.
Sì. Va bene, Carlo, è stato... Prego.
Senti, è fantastico, perché, voglio dire, mi è capitato in 30 anni di portare miliardi, un bel po' di giocatori alla Fiorentina, ma torna sempre
un problema Montolivo. Torna sempre lì, purtroppo. Sì.
Va bene, è così.
Carlo, è stato davvero un piacere, quando vorrai ti aspettiamo qui nei nostri studi, Così potrai apprezzare anche la nostra radiovisione.
Dimmi dove sono gli studi.
Sono in via Panciatichi.
Inizia anche a scrivere il libro su Pioli, va bene?
No, ne sto finendo un altro. Prima devo finire questo libro.
Che cosa riguarda questo libro?
Ma è top secret, però che riguarda un po' l'esperienza calcistica.
Sì. Ah, comunque sul calcio.
Da giornalista a tifoso a editore e soprattutto procuratore.
Senti, un'ultima domanda secca da parte del nostro ascoltatore, che vuol sapere quanti barili di petrolio ha speso Moratti per la sua Inter. Massimo Moratti per la sua Inter. Non so come mai.
In barili non lo so, però penso abbia speso forse 1.000 miliardi.
Mille miliardi.
Se l'uomo oggi, delle cifre, oggi, lasciate.
Oggi penso sono veramente cifre incredibili.
Quanto costerà il libro, Carlo?
Come?
Quanto costerà il tuo libro?
No, scherzo, dai. Era per parlare di cifre.
Va bene, Carlo, è stato davvero un piacere. A presto, grazie mille davvero.
Ciao,
grazie a Carlo Pallavicino. Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Carlo Pallavicino su Presidente.